Radio Nuova Trieste presenta Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, benvenuti. Abbiamo qui ancora Muzio Bobbio che ci racconta la sua storia così interessante di vita e con poi aneddoti che non c'entrano niente con la sua vita, ma cioè niente no, che sono correlati alla sua vita ma vanno un po' oltre, per colpa mia forse quello, perché io sono curioso e...
Il famoso dottor Divago.
E siamo arrivati al primo amore, no?
È il primo amore importante, sì.
Importante, quindi sei io...
qualche...
Cottarella, così.
Qualche cottarella, insomma, fisiologica, no? Da quando... Capisci che ci sono due sessi diversi, no? Le cose si smuovono...
Subito.
Insomma, maschietti siamo maschietti, dai.
Sì, si smuove subito, tutto il mondo... che begli occhi ha la mia oca, diceva mia mamma. Oh, bene.
Insomma, giri un po' con lo sguardo un po' ebete, no? E che non capisci dove pesti qualcosa per strada, non te ne accorgi. Vabbè, fisiologico, dai.
Non sorridi da solo.
Non è... Sì, esatto. No?
Tua madre ti saluta, buongiorno signore, tu non ti accorgi di niente.
Sì, oggettivamente eravamo rimasti alla prima storia importante della mia vita, ma c'è anche un'altra cosa che andrà in parallelo in questo periodo. Ho ricominciato a praticare arti marziali. Dicevo che nella storia di questa mia storia, io ho lavorato molto a lungo fuori Trieste. E quindi le sere spesso mi annoiavo, non sapevo cosa fare. Abitavo a Codroipo, uscivo nella via principale e di fronte all'uscita della casa che abitavo c'era un negozio di dischi, ricordo ancora, e c'era un manifesto di un'arte marziale che non avevo mai sentito nominare, Yoseikan Budo. Ma judo, karate, aikido, kendo, ma che cos'è sta cosa qua? Mi sono un po' incuriosito e sono andato a vedere. Avevo 24 anni e da quel momento non ho più smesso di praticare arti marziali.
Sempre quello?
Per 32 anni l'ho fatto, poi ho abbandonato.
E cosa fa questa roba qui?
È praticamente un misto moderno di aikido e karate. Quindi sono previsti sia calci e pugni, diciamo così semplificando molto, e anche però leve, proiezioni, quindi è un modo di combattere completo. E si trova, diciamo, a metà fra...
Le leve e proiezioni sono del karate o
dell'aikido?
Dell'aikido.
Dell'aikido. E, jiu-jitsu, per esempio, ecco. Un po', ecco, è simile al jiu-jitsu originale, dove, la complessità del combattimento è completa, no? Perché ci sono, appunto, colpire, portare leve, l'uso delle armi, chiaramente l'allenamento assolutamente con armi di legno, e questo è in effetti l'origine anche appunto del jiu-jitsu. Difatti qualcuno dice Aikido è una forma speciale di jiu-jitsu basata con il movimento della spada, e lo Yoseikan Budo che è in realtà un'estensione di questo. C'è la complessità delle arti marziali giapponesi, tutto quanto messo in un unico calderone, in un'unica pentola.
Fantastico. Un giorno ho visto il mio vice parroco di allora che aveva notato in sagra uno che aveva in mano un pezzo di ferro, che era un pezzetto di ferro assolutamente inoffensivo, credendo che fosse un coltello, gli ha preso il gomito con una mano e la mano con l'altra, neanche un secondo aveva in mano quel pezzo di ferro. Che arte marziale ha messo in mano? Perché poi gli ho detto, che arte marziale fai? Nessuna. Impossibile, uno non riesce a disarmare una persona così senza colpo ferire.
Ma sai, anche la sorpresa aiuta.
Sì, la sorpresa aiuta, però prendere in mano una cosa, boh.
Ma,
forse la sorpresa, vabbè.
E quindi ho ricominciato a praticare arti marziali in quel momento e dopo 40 e più anni non ho mai smesso, ancora adesso, pur non indossando più guantoni e protezioni per questioni di, come dire, di salute, cioè la mia piccola ernia cervicale ne risentirebbe in modo poco consigliato dal medico, e però sono ancora nel mondo delle arti marziali, insegno l'arceria giapponese, che si chiama Kyudo, il tiro con l'arco, che per i giapponesi è un'arte marziale.
Ecco, Kyudo non conoscevo.
E Kyudo non è come in italiano, chiudo e non faccio più nulla, no? Uno mi ha chiesto una volta, cosa fai? Chiudo. Ah, smetti di fare arti marziali? No, non hai capito. Chiudo, tiro con l'arco giapponese.
Fantastico. No, io, vabbè. Io sono abbastanza veloce ed elastico in queste cose, per cui quando so che si parla un'altra lingua non elimino completamente la mia, per cui non ci avrei, cioè se non me lo dicevi neanche ci facevo caso, vabbè.
E invece appunto...
Come quando studiavo greco, che c'era la professoressa di greco che ride, quando siamo arrivati ai verbi mi... disse ridendo come una pazza che la sua compagna di banco non riusciva a dire il verbo kazistemi e non capivo perché, poi dopo me l'hanno spiegato, cioè, perché poi io proprio quando penso in un'altra lingua l'italiano lo escludo completamente, vabbè.
E mi ometto tutti i giochi di parole, diciamo così, goliardici, che si possono fare incrociando due lingue, ecco.
Va bene, in tedesco, il gatto nel frigorifero, esatto. Sì, fantastico, sì. Va bene.
Beh, in francese è amico mio, no?
Oppure questo nostro amico albero tradotto in greco. Molto
questo lo ignoro, purtroppo non
posso dirlo per radio.
Non, beh, non è legato,
te lo dirò dopo, in privato. Così resterà una curiosità pazzesca.
Vedo tutti quanti con il traduttore di Google a cercare.
Devono anche saper leggere il greco.
Pensa Google, sì.
Ah, sì, ci pensa Google, ti dice come si fa, vabbè. Bisogna vedere poi se nel greco moderno è rimasto, perché ci sono delle diversità, soprattutto di fonetica.
Questo lo ignoro, purtroppo è un capitolo che manca nella mia conoscenza.
I greci di oggi hanno 7 modi di dire i, 7 modi diversi.
Ma ci picchia.
Per noi sembra i, si dice, no, loro lo dicono in 7 modi differenti.
Anche la e in sloveno ce ne sono 4 o 5.
Ma anche in italiano, anche la S, se uno dice Pisa, è toscano, non è sloveno, dice Pisa perché a Pisa si dice Pisa.
Il toscano dice anche vo a casa, e non a casa.
A casa.
No? Vo sì. A casa.
Sì, che non è una cassa, ma è una casa. Insomma, vabbè. Mentre le I, un po' difficile, anche 5 modi di dire E, altrettanto difficile, vabbè. Non è cosa che ci riguarda.
No, no. Però parlando dell'Oriente, credo che la lingua espressa che abbia più variazioni sia il cinese, non il mandarino, il cantonese, in cui credo che ci siano nel mandarino fino a 4 pronunce della stessa, il famoso I, ce l'hai piano, crescente, discendente e modulato. E mi hanno detto che il cantonese ha fino a 8 pronunce della stessa sillaba.
Beh, perfetto. Non...
Se non lo canti giusto, non ti capiscono.
Sì, poi, ma vabbè, non so, perché poi... Ma sì, sono più i mongoli che si adattano, i cinesi.
Beh, e allora, restiamo sul periodo
che della... noi italiani riusciamo a capire, anche se ci dicono delle cose stranissime. Perlomeno ci sforziamo di capire. Una volta uno mi disse, mi passi la streccia... E non capivo cosa fosse. Cos'è la streccia?
Non ne ho idea.
È lo straccio. Una volta che capisci, dici, potevo arrivarci, ma lì lo guardavo come se fosse un marziano, cercavo in tutti i modi.
Ma se noi ci domandano dove è Piazza Unita, chiaramente lo mandiamo in Piazza Unità. Però ho un amico che era a San Giacomo, si ferma un'auto, il finestrino scende un attimo, e da dentro una persona probabilmente di lingua tedesca indica con la mano una direzione e fa giusto, e questo ha pensato, non so se è giusto, questo intendeva San Giusto e lo ha mandato nella direzione opposta.
Straordinario. Vabbè, tornando al mandarino, no?
Ritorniamo alla vita, ecco, tornando alla vita vissuta. E questo appunto è il periodo in cui ho ricominciato un percorso e quello in cui è finito appunto la prima storia importante. E lo ricordo come un periodo abbastanza per me difficile, perché ero piuttosto coinvolto e pur fidanzate non mancavano nella mia vita, non sono riuscito per circa 3 anni ad avere un rapporto, come dire, non viziato dal mio passato con una ragazza.
Ma tipo Laura non c'è.
Laura non c'è, è andata via.
Sì, tipo quella canzone lì, che c'è sto fantasma di Laura che...
Che ha pesato ancora per diversi anni.
Che roba. Io non mi sono mai innamorato così, mai. Ho preso una vagonata di cotte, ma un innamoramento così... Invidio le persone.
Pro e contro in tutte le
certo,
cose.
Certo,
la profondità di un dico, sentimento
ma tu sei un prete, prima di diventare prete, una quantità di cotte impressionanti. Vabbè. Poi dopo uno non ci pensa più, ma insomma, questo non vuol dire che non incontri persone.
Certo.
Vabbè, comunque. Però ricordo appunto di tante sbandatelle così, di un grande amore, una certa Federica così, ma era più una roba di testa. Cioè mi ero completamente... come si dice,
coinvolto?
No, avevo deciso che dovevo essere innamorato di questa, ma in verità no, almeno non mi pare. Vabbè, comunque mi dispiace per te, però da un altro punto di vista ti invidio, perché hai provato un qualcosa che umanamente deve essere tanto edificante quanto distruggente, cioè la stessa potenza di edificazione diventa distruzione.
E come diceva Nobel, no? La dinamite puoi usarla per fare tante cose buone o per distruggere. E quando qualcosa nel tuo intimo ha la stessa potenza della dinamite, può appunto abbattere i muri o può distruggerti.
Che roba, che cosa interessante. Interessante. Scusa, non voglio essere né cinico né cattivo. Così,
no.
È una cosa che non riesco a capire perché non l'ho mai vissuta.
Non l'hai vissuta. In questo momento è un'analisi di
io questo, questa, veramente, questo voglio dire perché siamo in una radio cattolica, questa intensità di affetto, di amore, di donazione di me, così, cioè non nei confronti di Gesù Cristo, tanto che a un certo punto del mio seminario pensavo di essere gay, perché dicevo, ma poi alla fine ho visto, cioè Gesù Cristo non è si comparso come uomo, ma di per sé è Dio, per cui qualcosa di trascendente, una relazione totalmente umana. E allora mi sono messo tranquillo, perché a me non mi piacerebbe, con tutto il rispetto per questo tipo di persone, che ne confesso anche diverse, con molta attenzione, molta delicatezza, però io per quello che riguarda la mia coscienza, io mi trovo bene a non esserlo, e quindi per me era un po' un problema ai tempi, no? Ma com'è possibile questa cosa? Però lui non mi tradisce, come dice...
Sì, ecco, anche volendo non avrebbe... sto parlando per assurdo ovviamente, no? Non avrebbe nemmeno la possibilità.
Sì, non lo fa, ecco. Vabbè, no. Comunque, vabbè. Insomma, finisce questa cosa.
È comunque un sentimento che hai nel tuo profondo.
Io sì, profondamente, sì.
Quindi, appunto...
Non posso negarlo.
Un sentimento profondo...
Anche se a modo mio. Sì, non sono forse il prete classico, collo torto...
Faccio un esempio, no? L'amor cortese per una donna che non potrei mai avere, no? Il cavaliere che si innamora della propria regina e la serve, no? E sa che non potrà mai essere la sua donna perché è la regina. Quindi questi meccanismi in realtà indipendentemente verso chi o che cosa, no? Lasci andare il tuo sentimento, è un sentimento profondo.
Ah, sì.
E ti fa vivere in un modo coerente con la profondità di questo sentimento.
Bello, sì, molto interessante questa. Ma grazie, grazie, questo è veramente molto bello. Uomo, io ho sempre detto, uomo di una profondità straordinaria. Bene, allora insomma, vivi questo.
Andrò nella fossa delle Marianne per essere ancora più profondo, dai.
Va bene, vai là. Dove ci sono, dicono, ma no, l'altro giorno sentivo per radio che dicevano che nelle fosse Marianne ogni volta che scendono un po' di più scoprono che ci sono forme di vita ancora più giù.
Questo veramente lo ignoro, come dicevano. No,
diciamo così, a un certo punto hanno scoperto il pesce con la lampadina davanti agli occhi, così, e pensavano che fosse l'ultima creatura
vivente nella profondità dell'oceano.
Invece poi dopo dice che hanno trovato altre creature ancora più in basso. Io questo poi non stavo guidando, per cui sentivo con un orecchio sì e uno no.
Bisognerebbe informarsi con qualche oceanografo.
Sì, sarebbe interessante, ma insomma questo non è il nostro.
No, obiettivamente no.
Va bene, restiamo con noi. Dici, quindi per 3 anni sei rimasto
in qualche modo
coinvolto ancora.
Sì, sì. Non sono, come dire,
sono
stato single, ho vissuto da solo.
No, ma sei stato lasciato, se si può sapere?
Stato lasciato.
Ah, ecco, anche
ma
questo.
Il rapporto era chiaramente disastroso, non ci capivamo più, ma non facevamo baruffa, ma proprio
non
c'era
andare.
Più comunicazione, no? Parlavamo lingue diverse e quindi, consapevole della situazione, chiaramente, tra altre cose è stato esattamente lo stesso giorno, proprio era stato il nostro 4º anniversario, e lei ha detto no, non possiamo continuare così. E ricordo anche la data.
Che cose strane. No, vabbè, adesso non entriamo troppo nella. Che cosa strana, no? Appunto, che anche tu, tutto sommato, eri d'accordo con questo.
Ero consapevole.
Ah,
ma
solo consapevole.
Sì, consapevole, ma avrei rinunciato a diverse cose pur di continuare questa storia.
Diciamo una. Io faccio una riflessione da padre spirituale. Tendenzialmente noi maschietti abbiamo delle caratteristiche molto comuni, che sono essere cacciatore, quindi andare a bussare alle porte delle ragazze, del cuore delle ragazze finché un cuore si apre, e poi essere conquistatori, per cui saper raccontare un sacco di ne dici, di balle, l'hai quasi convinta, no? Quella canzone di Modugno, e ne raccontiamo un sacco, io da quando ti vedo di qua di là, e in questo tempo delle balle anche essere, dire delle balle anche col corpo, nel senso che portiamo i fiori, siamo più galanti, siamo attenti, organizziamo le gite, ci laviamo di più, tutta una serie di cose che poi piano piano ci dimentichiamo e piano piano si vanno sfumando. E invece per la donna è molto quelle cose sono molto importanti, non servono solo durante il corteggiamento, eccetera. Ma la cosa peggiore di tutte è che a un certo punto noi entriamo nel tran tran, cioè quella persona, quella casa, quegli appuntamenti sono assolutamente fondamentali, quindi forse più che amare la persona amiamo il circuito intorno a questa persona. Ne convieni con me?
Per la maggior parte dei casi direi sì. In effetti conosco diversi casi di storie di coppie che una volta entrati nella routine del quotidiano, si vede l'altra persona in un modo diverso.
Quello senza.
E quindi non è più non c'è più quel richiamo che c'era prima, no? Ci si adagia e spesso, la comunicazione proprio si interrompe, no?
Ma è questo il problema. Allora tutto c'è una soluzione. Cioè quando comincia ad essere la questione comincia a essere routinaria, è il momento in cui bisogna imparare a camminare insieme, comunicare molto di più per dire dove stiamo andando. Deve esserci una comunione di intenti in questo.
Non dico anche non indispensabile, ma assolutamente importante. Cioè, qualcuno dice che l'importante non è essere vicini, ma camminare insieme nella stessa direzione.
Camminare insieme nella stessa direzione, sì. Vabbè, visto che abbiamo tirato fuori Modugno, sentiamoci questa canzone di Modugno.
Arriva l'estate, che caldo infernale, le case infuocate, ognuno sta male, soltanto le mogli son tutte partite con mille bagagli ai monti ed al mar. La moglie se ne va e il marito sta in città, il povero marito rimane incustodito. La moglie se ne va e il marito pensa già a quella scappatella che da tempo vuole far. Oh, quanto è buona la cameriera, la veneziana che sta sempre in sottoveste sul balcone a canticchiare. La moglie se ne va e il marito sta in città, il povero marito rimane incustodito. La moglie se ne va e il marito sta in città, è solo abbandonato ma si sente un gran pascià. Ti piace l'ancella, vuoi far l'avventura, però stai tranquillo, la cosa non dura. Ne dici di balle, l'hai quasi convinta, ma torna al più bello, la dolce metà. La moglie tornerà e il marito che farà? Il povero marito è triste ed avvilito. La moglie tornerà e la cosa sfumerà, e quella scappatella tanto bella non farà. Quanto era buona la cameriera, la veneziana che sta sempre in sottoveste sul balcone a canticchiar. La moglie tornerà e il marito che farà? Il povero marito riprende la sua vita. La moglie tornerà e il marito pensa già a quella scappatella che purtroppo non farà, a quella scappatella che purtroppo non farà, a quella scappatella che purtroppo non farà.
Ecco, ci riprendiamo dopo la canzone di Modugno, che è un po' divertente. Mi ricordo che faceva nervosire mia madre da morire quando la canticchiavo. Non cantare questa. Poi a un certo punto venne mio padre e mi disse: guarda, questa non è delicato a cantare alla mamma questa canzone. Io non riuscivo a capire il perché. Vabbè.
È una canzoncina, in fin dei conti. E qualche volta ne ferisce più la lingua che la spada, no?
Direi di sì. Dunque, 3 anni di castità, quindi.
Di
solitudine.
Sì, di solitudine. Avevo.
In cui le arti marziali erano diventate lo scopo della tua vita.
Beh, diciamo che erano, come dire, un dirigibile a cui aggrapparsi per non scendere troppo in basso, ecco. Sì, in effetti.
C'era,
sì.
Quando eravamo bambini, io e te, ragazzo, c'era quel programma col dirigibile, tutto è possibile.
Ne ho un vago ricordo.
Era ancora in bianco e nero, la TV.
Credo che di non andare oltre a Mike Buongiorno e allo Zecchino d'Oro. I miei unici ricordi con la TV in bianco e la sigla di Canzonissima, basta, non ho altri ricordi
la
della TV
in bianco
e nero.
Sigla di Canzonissima non mi ricordo, però mi ricordo che guardavo Canzonissima.
Ma che musica, maestro!
E poi c'era la Iva.
La Zanicchi?
Non Zanicchi, no, la Aveninchi, ho sbagliato.
Ah, Aveninchi, era un'attrice.
Era un'attrice che faceva. Oh signore, mi è passata la sigla, faceva una cosa sul cibo, simpaticissimo, vabbè.
Beh, Aveninchi, mi ricordo che faceva doppia coppia, la trasmissione, c'erano appunto Pannelli, Bice Valori, quella gente là.
No, io pensavo a un'altra trasmissione dove c'era quello del vino, vabbè, non mi ricordo, andiamo avanti.
Diciamo qualcosa nel passato, dai. Sì, abbiamo qualche flash del passato
sì,
televisivo.
Ma proprio flash.
e lavorativamente avrei dovuto ritornare a viaggiare, ma data la mia situazione psicologica avevo chiesto di rimanere a Trieste. questo ricordo.
Questi sono gli errori della vita.
In quel periodo. Però, diciamo meglio, non lavoravo più in squadra fisso, cioè non più fisso, all'estero, anche se era in Italia. Però comunque mi muovevo a portare materiale, così, ma, operazioni di servizio, comunque viaggiavo un po', ma ritornavo praticamente a Trieste, ma stavo fuori un paio di giorni e poi ritornavo. E lì ricordo qualche missione che poteva durare qualche giorno o qualche settimana, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Calabria. Una volta, per portare a Reggio di Calabria del materiale, sono partito da Trieste all'una del pomeriggio e sono arrivato giù a Reggio di Calabria alle 7 del mattino.
Sì.
Parlo con il mio caposquadra e gli dico: senti, io ho lavorato da mezzanotte alle 7. Adesso ti lascio il materiale, vado a dormire. Le 7 ore lavorative sono mie, sono quelle da mezzanotte ad ora. E ha detto: ci vediamo domani.
Ci credo, sì, perché per quanto uno possa essere giovane, comunque è allucinante. Poi allora la Salerno-Reggio Calabria era una roba...
No, non ho fatto quello, ho fatto l'Adriatica.
Hai fatto l'Adriatica.
Era conveniente il traffico più ridotto e dopo ha attraversato dalla Puglia verso Reggio Calabria, l'ultimo tratto.
Sì.
Con un furgone di quelli, no? Che quando si mette fuori il piede e spingi 630. Arriva a 100 km all'ora.
Il 630, no?
No, era... Aspetta, era...
Che non si muoveva.
Un 240, era un 242.
No, ho capito.
Fiat 242.
Madonna, sì. Non si muovevano proprio, una roba impressionante.
Quello che dicevi tu era forse il 238.
238, sbagliato, sì. Sì, che però già era un pochino meglio.
1200 centimetri benzina, mentre sì, il 242 era diesel, era un 2000 diesel.
2000?
Credo, mi pare di sì.
E non si muoveva.
Eh no, 110 proprio in discesa.
Pazzesco, vabbè.
No, poi carico del materiale, figuriamoci.
Sì, però la scelta di restare forse non è tanto azzeccata. Mi viene in mente la canzone di Jovanotti, ti vedo scritta su tutti i muri. Ogni
ma non era, no, avevo cambiato casa però, nel senso...
Perché poi restare sempre nello stesso posto rischi di...
Sì, di intortarti, no?
Lì tutti i ricordi così.
No, avevo cambiato casa, ero ripartito praticamente da zero. Quindi è stata anche l'acquisto, restauro, organizzazione della casa nuova che oggettivamente aveva attirato buona parte delle mie energie e delle mie attenzioni. Quindi è anche quello un modo per cercare di staccare la testa, no? da una situazione proprio felicissima.
No, sì, non è bello, sì, non, sicuramente non è bello. Insomma, se uno si è lasciato coinvolgere, certamente deve essere una cosa massacrante. Che io mi ricordo, l'unica cosa un pochino così... che aveva un sapore di cotta un po' calduccia, non quei tramezzini che ti danno in autostrada scaldati, che sono scaldati solo fuori e dentro sono congelati. Di solito le mie cotte erano così, ma un pochino scaldato perché andavo in piscina e questa veniva a vedermi. Quando poi abbiamo deciso di chiudere, andavo in piscina, lei non mi guardava e ci stava un po' male. Per cui immagino invece in una situazione diversa, cioè più profonda, quanto sia complesso.
Ma comunque appunto il tempo è galantuomo, no? E quindi la grande medicina poi pian pianino ha fatto il suo effetto. Insomma, ecco.
Mia mamma diceva che il tempo è il mal dimentichino, che fai un figlio e ti dimentichi dei dolori e ne fai anche un altro.
Ma per lo stesso filone c'è, come dire, una battuta, dai, mettiamola come battuta. L'uomo si sposa perché non ha esperienza, si risposa perché non ha memoria. Premetto una battuta.
No, vabbè, vabbè, te la lascio passare, anzi, mi sembra abbastanza reale. Vabbè, andiamo avanti.
Ecco, e niente, quindi a questo punto la mia vita è diventato, come dire, era diventata una cosa un po' più liscia, un po' più banale, un po' meno variazioni che non gli anni precedenti. E lì appunto per circa 6 anni sono stato un single qualche volta accoppiato, ecco. Con qualche conoscenza femminile che però ognuno abitava ovviamente in case separate, ecco. E ricordo, diciamo qualche volta anche con piacere, io abitavo in centro città sopra le soffitte. C'era una cosa curiosissima, c'era il corpo della casa di tre piani, il quarto piano era mansardato, c'erano le vere e proprie soffitte, e il quinto, l'ingresso dal quarto con una scala interna, non era mansardato, era con il tetto piano a 2,60 m, e da lì, dalle finestre, vedevo praticamente tutta la città attorno
e
a me.
Cantavi tutta mia la città. Città,
magari no, non ero così possessivo, e qualche volta lasciavo correre i miei pensieri seduto davanti a una finestra, così con i pensieri che correvano da soli. E quindi sì, quando sei così i pensieri sono di tutti i tipi, tra le altre cose anche in qualche modo cose che riguardano ambiti molto intimi, personali, tipo appunto la religione, come dire, tutte le cose che, diciamo, filosoficamente possono coinvolgerti nella vita. Quindi questo periodo di solitudine è stato un periodo di elaborazione, un po' di tutti i pensieri che potevano venire a un uomo di 30 anni, fino ai 30 anni, ecco. È stato, diciamo, dai miei, quindi 25 ai 31, questa è stata la mia vita.
Sembra la canzone di Vasco Rossi, brividi, brividi, li sento salire, mentre...
No, lì erano pensieri più che brividi, oggettivamente. Qualche volta leggeri, qualche volta impegnati.
Del disco Bollicine, adesso non me la ricordo più. Quella canzone definisce un po' questi stati d'animo, non, la solitudine, eccetera. Però la solitudine è beata per solitudine, perché senza solitudine non si evolve.
Vero.
Il fatto di avere sempre qualcosa da fare oggi, in realtà, annichilisce il cervello, perché non...
Ma più che il cervello, magari è impegnato intellettivamente, ma non è più il tempo di guardarti dentro, di ascoltarti. E se non c'è, vivi un po' come un animale, no? Nel senso che vedo cosa, faccio cosa, no? E l'urgenza che devi assolvere. Non hai più tempo veramente di... Non hai più il tempo da concedere a te stesso. E secondo me, se manca questo, e manca nella società attuale, dove un po' la gente è costretta a correre, no? O è indotta a correre, qualche volta bisognerebbe dire no, ragazzi, fermi tutti, per un periodo, ma non 2 giorni, perché altro che 2 giorni ci vogliono per disinquinarsi dal...
Almeno 21.
Almeno una quarantina, dicono... No, per dire, staccare,
per abituarsi a fare una determinata azione, sì, deve avere 21 giorni.
Sì, è uno dei meccanismi che usa il cervello.
Infatti io
per staccare.
Dico sempre che adesso che ho il braccio rotto e devo mettere la giacca dalla sinistra, alla fine, quando mi toglierò il gesso, metterò la giacca dalla sinistra, perché non...
Ma io sono dell'idea, e sai meglio di me chi è l'esempio, 40 giorni.
Ah beh, 40 giorni, vabbè, 40 è il numero della purificazione in ebraico. E nella Kabbalah ebraica il 40 è la purezza.
Io credo che comunque ci voglia veramente...
40 anni, 40 giorni,
certo.
40...
Il tempo di disintossicarsi da questa società sia un tempo lungo, anche perché noi non siamo più capaci di frenare i nostri pensieri. Nella la cosiddetta meditazione orientale, no? Per esempio, ti dice all'inizio: lascia fluire i tuoi pensieri, non fermarli, non ti ci concentrare, e vedrai che pian pianino si, come dire, affievoliranno, fino a quando tu non sentirai la voce, la tua voce interiore, quella vera, non quella del tuo ego. E questa è una cosa che nella nostra società proprio
ci servirebbe.
E quindi quando, no, le persone che si dedicano in qualche modo, no, all'evoluzione spirituale, sacerdoti o anche gente che sceglie di fare un periodo di, chiamiamola così, astensione, no, da certi fatti troppo trainanti, coinvolgenti, che quasi ti rubano la vita, no? Dire stop, adesso voglio dedicarmi un po' a me stesso. Secondo me farebbe bene veramente a tante persone. Scoprirebbero delle cose che forse non si aspetterebbero mai di trovare dentro se stessi.
Il problema è che all'inizio, quando uno scopre delle cose, si spaventa.
Può succedere.
Si spaventa, allora non è in grado di gestire. Bisognerebbe comunque averci sempre una guida vicino. C'era uno dei racconti dei padri del deserto, adesso mi viene in mente, come Filocalia, dice di questo giovane che arriva nel deserto e dice: voglio diventare un monaco. E il padre gli dice: guarda, lì poi hai il tuo spazio e ci troviamo qui per la preghiera, per il pranzo, e poi ti stai nel tuo spazio. Però ricordati sempre che lo Spirito Santo è come l'uccello. E questo all'inizio comincia con mortificazioni tremende, resta tutto scottato, perché si mette nudo sotto il sole a pregare, fa cose terribili, non mangia, ogni volta questo monaco gli dice: ma ricordati che lo Spirito Santo è come l'uccello. A un certo punto questo, quasi bestemmiando, se ne va via, come Dio non c'è, non mi ha esaudito, eccetera, eccetera, io devo tornare alla vita, averci le donne, una famiglia, questo. Io ti avevo detto che lo Spirito Santo era come... E cosa volevi dirmi? Dire che per dargli da mangiare devi avere pazienza, devi aspettare che sia lui a venire da te e non andarlo a cercare. E quindi questo è quello che, togliamo lo Spirito Santo, quello che vogliamo, sta di fatto che nella trascendenza, nella ricerca della spiritualità trascendente, devo farmi accostare, e i primi pensieri sono mortali. La maggior parte della gente non sopporta e torna indietro.
Anche perché è un percorso che sai, perché lo decidi tu quando lo cominci, ma non sai quando arriverai, non alla meta, ma appena alla prima pietra miliare.
La meta, da soli non ci arriveremo mai.
Ma c'è un personaggio, il cui nome è molto noto, Buddha. In qualche modo sembra che ci sia arrivato da solo, ma lui diceva che bisogna percorrere la via di mezzo dell'ottuplice sentiero. Altra cosa difficilissima. Cosa vuol dire? Vuol dire che non serve, come dire, percorrere gli estremi, no? Come il latino in medio stat virtus. Bisogna essere equilibrati anche nelle proprie scelte, altrimenti se uno pensa di raggiungere un obiettivo soltanto se io desidero andare nella valle parallela alla mia, nella quale mi trovo, posso scalare la montagna e rischiare, oppure posso fare un giro molto largo e aggirare la montagna. Qual è la via giusta? Ognuno ha la sua. Però
la sua, sì.
Tutte e due sono lunghe e nessuna è esente da rischi.
No, interessante, perché non so, se parli con gli alcolisti anonimi ti dicono che esiste anche il succo d'uva per dire la messa invece del vino, eccetera, eccetera. Se parli con uno che ha smesso di fumare e non puoi fumare, oppure... In realtà tutto può avere un suo equilibrio appunto in questa via di mezzo. Cioè, io per esempio, se qualcuno fuma, gli scrocco una sigaretta, così lo aiuto, perché Se no non sa come fare a finire il pacchetto, se qualcuno beve mi prendo un bicchiere con lui, se sono da solo né bevo né fumo, sono bellissimo, sono tranquillissimo, sono felicissimo di quello che sto facendo. Cioè è vero, la via di mezzo è sempre qualcosa di opportuno, non c'è niente che faccia veramente male. E non c'è niente che faccia veramente bene.
Anche l'acqua a dosi eccessive non è il massimo.
L'acqua è tremenda perché è ignorante, per cui distrugge tutto, ma nello stesso tempo...
E se non c'è l'acqua non vivi, e se ce n'è troppa non vivi.
Biossido di idrogeno.
Esatto, chimicamente adesso si chiama così.
Sì, ma una volta lessi un articolo simpaticissimo, dice... È un elemento che invade la terra, che è assolutamente non biodegradabile, tutte le cose negative dell'acqua, e poi dice, questo è il biossido di idrogeno, meglio conosciuto come acqua, fantastico.
Ricordo.
Fantastico. Quindi, sì, è vero, è un po' anche l'insegnamento di Gesù, perché Gesù dice, io non sono venuto a cancellare neanche uno iota della legge, però ti dice come applicare la legge mosaica, non
certo
pedissequamente, ma col cuore.
Appunto, il sabato per l'uomo e non l'uomo per il sabato.
Per dirne uno.
Anche, adesso non ricordo se fosse Giambattista Vico o qualche pensatore del periodo che diceva che l'applicazione della legge, così come sta tout court, non è proprio giustizia. Quindi anche lì va presa... come dire, con il giusto equilibrio. È un principio che va osservato, ma qualche volta, ecco. Forse ti ho già raccontato qui in qualche puntata precedente, forse,
so.
Quella di mio padre ubriaco che lo stavo portando a casa.
No.
E il carabinieri che... Allora, la faccio breve.
Anche perché dobbiamo finire.
Sì, sono con degli amici in un locale, un noto locale a San Giusto, entra un signore e mio padre. E si attacca al gruppo, alla mia compagnia, verso l'una, una e mezza del mattino, lui ubriaco, io no, ci troviamo, dobbiamo ritornare a casa a San Giovanni. E lui dice, senti, guarda, io sono ubriaco, guida tu, portami a casa, perché lui aveva il motorino, io ero a piedi. Allora, partiamo, arriviamo ai portici di Chiozza, e c'è un mega posto di blocco, non so quanti veicoli... Mio padre non discute, io mi fermo, lui scende, porta la mano al portafoglio e vediamo uno che gonfia il petto e fa per venire nella nostra direzione. E c'è un signore con qualcosa di bianco qui sulle spalline che lo ferma e viene verso di noi. Era un tenente, quando mai gli ufficiali hanno fatto posti di blocco. Quindi c'era qualcosa di grosso in ballo probabilmente. Con accento veneto ci guarda, mio papà fa, quant'è? E questo tenente ci guarda e fa, papà e figlio? Sì. Il papà ha bevuto? Sì. E il figlio lo sta portando a casa? Sì. Andate. Era chiaro che a quell'ora, noi comunque non correvamo, abbiamo rispettato l'alta, eccetera, eccetera. Nessuno dei due sarebbe arrivato sano a casa senza l'altro. Anche perché all'una e mezza non ci sono più autobus. E quindi, pur la legge diceva non si va in due sul motorino, la cosa più sensata, date le condizioni generali, nostre e generali, questo tenente ha ritenuto che era la cosa migliore che il figlio portasse a casa, pur nell'irregolarità, portasse a casa il padre ubriaco.
Ma nell'Accademia dei Carabinieri le cose funzionano bene, non come nella Polizia Municipale. Ma vabbè, comunque andiamo avanti, anzi ci fermiamo qua. Come al solito abbiamo raccontato tante cose. Penso che comunque i nostri radioascoltatori siano contenti. Speriamo di rivederci la prossima settimana. Ringrazio tutti voi per averci ascoltato e Riccardo Righi per la collaborazione tecnica.
Radio Nuova Trieste ha presentato Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Batti.